Tema di oggi è la valutazione multidimensionale della persona anziana, una modalità di approccio già consolidato in ambito sanitario e sociale. Nel 2023 è stata pubblicata una linea guida sulla valutazione multidimensionale della persona anziana e ne parliamo con Andrea Merlo, uno dei componenti del gruppo di lavoro e peraltro unico infermiere del gruppo. E da dove è nata l'esigenza di scriverla?
Beh, intanto grazie per aver pensato a questo approfondimento, diciamo, di questo tema così sensibile. E ci sono state diverse esigenze che ci hanno fatto muovere in questa direzione. Beh, sicuramente se vogliamo partire da un contesto generale relativamente all'invecchiamento della popolazione, pensate che i dati Istat del 1 gennaio 2023 danno un 24,1%, quasi un quarto della popolazione totale, ha più di 65 anni. Ma il fenomeno dell'invecchiamento, non è solo legato al dato, diciamo, numerico, anagrafico, ma è importante andare ad analizzare in maniera più approfondita questa forte eterogeneità dell'invecchiamento e una differenza fondamentale tra chi ha 65, 70, 80 anni relativamente a quelle che sono le caratteristiche non solo genetiche, biologiche, le disabilità, ma anche legate proprio allo stato cognitivo, alle condizioni socio-economiche che caratterizzano proprio il vissuto di questa persona anziana. Quindi partendo da questo contesto generale, questa diversità di invecchiamento della popolazione, all'incirca è emerso che negli ultimi 30 anni quasi tutti i sistemi sociosanitari italiani si sono dotati di questi sistemi di valutazione multidimensionale, utili per, pensiamo ai servizi per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata, utili per anche gli accessi nelle RSA, quindi nelle residenze sanitarie. Ma questa degli strumenti di valutazione multidimensionale trovano anche diciamo, alcuni contesti come la medicina generale, le cure primarie e una disomogeneità anche di applicazione di questi strumenti. Una recente legge, la 33, sì, mi sembra, sì, 23 marzo del 2023, richiama proprio la necessità di promuovere la valutazione multidimensionale e quindi di applicare delle linee guida nazionali. Ecco che quindi per questi motivi i promotori della linea guida, che sono principalmente la SIGOT, la Società Italiana di Medicina Generale delle Cure Primarie, e la SIMG, che in collaborazione con l'Istituto Superiore della Sanità ha dato forma e quindi la necessità di istituire queste e di strutturare queste linee guida, che possano dare un importante contributo metodologico, intanto sottolineando l'importanza di utilizzare gli strumenti di valutazione multidimensionale e soprattutto per cercare quindi di proseguire quegli obiettivi di cura che sono sempre più incentrati al miglioramento della qualità della vita delle persone più che alla guarigione della malattia stessa. Ecco, quindi, per rispondere alla tua domanda, questi sono principalmente i motivi che hanno spinto a iniziare con questo gruppo di lavoro e questo lavoro per predisporre queste linee guida nazionali.
Oltre agli stakeholder che hai nominato, alla stesura del lavoro hanno partecipato anche i rappresentanti dei cittadini. Con quale intento e per quale contributo?
Allora, questa è stata veramente una volontà iniziale e un lavoro che ha visto coinvolto all'interno del panel multidisciplinare, quindi non solo professionisti sanitari provenienti da vari ambiti, ma anche le associazioni come Cittadinanza Attiva, e dove in che modo siamo stati coinvolti? Beh, sicuramente in tutte le fasi dello sviluppo della linea guida. Io mi ricordo, abbiamo iniziato confrontandoci sulla definizione degli ambiti, sulla definizione dei setting, degli obiettivi. Abbiamo definito anche insieme, abbiamo scritto le raccomandazioni e le abbiamo anche votate come gruppo di lavoro e abbiamo poi contribuito alla stesura del documento finale. E quello che è emerso è intanto un momento di confronto molto importante, non solo, come ripeto, tra professionisti sanitari, ma con le associazioni che rappresentano i cittadini, che fortemente hanno fatto emergere una particolarità, cioè l'importanza di applicare questi strumenti di valutazioni multidimensionali, soprattutto anche nell'ambito territoriale, proprio per questa, noi sanitari, diciamo, la conosciamo come una corretta presa in carico, quindi una continuità assistenziale, ma qual è l'obiettivo principale? È quello di non far mai sentire solo l'anziano e la famiglia, di non farli mai sentire abbandonati dal sistema. Ecco, questo è quello che hanno sempre ribadito le associazioni dei pazienti, insomma dei familiari: non sentirsi abbandonati dal sistema, ma essere seguiti passo passo tra l'ospedale, il territorio, la riospedalizzazione, su tutto quello che comunque è una, come se vogliamo dire, un cappello protettivo, ecco.
Un lavoro che è stato lungo e che ha portato alla produzione di 25 raccomandazioni.
Sì, veramente un lavoro lungo, un lavoro che abbiamo iniziato nel 2021, che è durato oltre 2 anni, 50, come dicevo, esperti di diverse discipline e abbiamo prodotto 25 raccomandazioni. Ecco, queste 25 raccomandazioni, intanto perché? Perché i setting che sono stati inseriti sono quelli del regime ambulatoriale, del pronto soccorso, del regime di ricovero ospedaliero, del ricovero nelle strutture riabilitative RSA, hospice e reti di cure palliative. Quindi un bel panorama di setting diversi che hanno prodotto queste 25 raccomandazioni. E queste raccomandazioni hanno sicuramente un impatto sugli esiti che sono stati considerati, come il tasso di mortalità, lo stato funzionale, la appropriatezza della prescrizione farmacologica, i ricoveri impropri. E uno degli aspetti, a mio avviso anche innovativo, che è emerso e che è stato definito all'interno delle linee guida, perché è emerso proprio anche negli anni recenti, è il ruolo della valutazione multidimensionale nel determinare la prognosi. E la prognosi è quindi uno strumento prognostico, è un parametro importante che è emerso da queste linee guida, perché ad esempio la parte della multimorbilità, anche le determinanti socio-economiche risultano essere i principali indicatori prognostici di esito negativo nella persona anziana. Pensiamo in particolare proprio alla mortalità. Quindi delle linee guida che vanno oltre alla semplice raccomandazione, ma che hanno fatto emergere anche questo uso dello strumento della valutazione multidimensionale come strumento prognostico.
Cosa vogliono essere quindi? Una guida, sì, per i professionisti?
Sicuramente uno strumento utile sia per i professionisti, i clinici, ma anche per gli assistiti di ricaduta. Noi, parlo un po' anche di noi infermieri, allora noi infermieri consentiranno queste linee guida e consentono di definire intanto una valutazione rapida e appropriata dei nostri assistiti anziani fragili. E questa valutazione appropriata servirà e serve proprio per poter prendere quelli che sono adeguati provvedimenti, no? In termini di trattamenti, di assistenza, di percorsi. E questo proprio è emerso dalle linee guida, riducendo, cioè intanto creando un percorso di cura sempre più personalizzato e quindi cucito su misura sul nostro assistito, ma anche, come abbiamo visto, riducendo le riospedalizzazioni, cercando anche di valutare bene i trasferimenti nelle case di riposo o la possibilità di attivare e quindi gestire l'anziano nel proprio domicilio, quindi in maniera garantendo quindi una qualità, una migliore qualità di cura e di assistenza. Quindi strumenti poi, come ho appena detto, efficaci anche per definire in alcuni casi la prognosi e quindi prendere poi decisioni cliniche e costruire questo processo di cura personalizzato.
Un'ultima domanda, Andrea. La traiettoria futura in questa direzione, su questo tema?
Beh, allora, intanto un elemento importante che è emerso dalle linee guida è quello, e abbiamo voluto inserirlo nelle raccomandazioni di ricerca, perché è indispensabile un approfondimento in certi setting, perché la revisione della letteratura non ha evidenziato nessuno studio presente, quindi c'è ancora tanto lavoro da fare nell'ambito della ricerca, dell'applicazione della valutazione multidimensionale in alcuni setting. Mi ricordo soprattutto l'ambito dell'hospice e delle cure palliative, purtroppo lì veramente non è emerso nessuno studio. E poi l'altro aspetto futuro è quello di cercare, proprio tramite l'applicazione su tutto il territorio nazionale di questi strumenti, quello di ridurre l'inappropriatezza, che sappiamo bene che l'inappropriatezza in medicina è quasi il 22% della spesa sanitaria, e quindi cercando di fare una buona valutazione nella fase diagnostica e poi nella presa in carico di queste tipologie di pazienti. E per far questo, quindi, il futuro è quello che, ad esempio, anche nel recentissimo decreto 15 marzo 2024, il decreto numero 29, si chiede proprio di individuare uno strumento di valutazione multidimensionale omogeneo a livello nazionale, basato proprio su quelle che sono le evidenze che sono emerse dalle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità. Uno strumento omogeneo è importantissimo. In Veneto abbiamo la SVAMA, in Lombardia VAUR, l'MPI in Liguria. Quindi è importante, so che si sta lavorando perché ci sentiamo ancora con il gruppo di lavoro, anche se in maniera informale, però si stanno veramente lavorando per cercare di trovare uno strumento unico che possa essere declinato su tutto il territorio nazionale, che possa quindi portare a tutti questi grandi obiettivi che abbiamo appena descritto.